Bene, eccoci qua. Buonasera, ritrovati, ben ritrovate. Continuiamo il nostro cammino. Questo tempo di avvento anche è un tempo favorevole per ascoltare la parola, anche per entrare di più nel mistero dell'amore di Dio. Questa sera ci introduciamo con il Salmo 96-95, che qui viene presentato con il titolo, con la rubrica Il Signore Re e Giudice, e appunto nella pericope che prenderemo in considerazione questa sera, vedremo come Gesù si manifesta, si mostra essere il Re. Allora, come già abbiamo fatto altre volte, lo leggiamo insieme, lo preghiamo insieme, lentamente, facciamo due cori, ci alterniamo con Filippo, grazie della disponibilità, in modo che poi possiamo gustare appunto questa parola anche per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra.
Dite tra i popoli, il Signore regna. Sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude.
Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo bellissimo salmo ci mette di fronte a una visione grandiosa, una visione del Signore, creatore, colui che ha fatto i cieli, è colui che è rivestito di maestà e di splendore, è colui che ha dato la terra al suo popolo e rende stabile il mondo perché non vacilli. E noi sappiamo che questo re, che appunto è così solennemente raffigurato, rappresentato da queste parole, si manifesta in modo speciale nella figura di Gesù e nel mistero pasquale di Gesù, il luogo della piena, massima rivelazione della regalità, del modo di essere re di Gesù ed è quindi del modo di essere re di Dio, perché Gesù è il volto del Padre, è il modo di farci vedere, di manifestare la bellezza, la potenza, la regalità, appunto, che evidentemente è attraverso un'espressione, una forma che a noi lascia così molto in difficoltà, non siamo immediatamente capaci di comprendere che lì c'è il vero modo di regnare e quindi abbiamo bisogno di starci su, abbiamo bisogno di tornare su questa parola per approfondirla, per capire meglio in che modo possiamo anche noi unirci a questa gioia di cui si parla a un certo punto nel Salmo: gioiscano i cieli, esulti la terra, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli abitanti della foresta. Ecco perché anche noi possiamo acclamare, gioire, non solo esteriormente, potremmo dire così, non solo così per buona educazione in qualche modo, ma perché veramente abbiamo gustato come il modo con cui il Signore è re. E allora in questo senso continuiamo la nostra lettura. E adesso manchiamo da qualche settimana, quindi facciamo un breve punto della situazione. L'ultima volta abbiamo visto come Gesù si è consegnato, come Gesù è stato preso, ma molto di più abbiamo detto, Gesù si è lui stesso consegnato nelle mani dei giudei e nelle mani anche di coloro che lo tradiscono, e abbiamo visto il rinnegamento di Pietro, il cosiddetto rinnegamento di Pietro, e notavamo appunto che non è facile accettare che Dio sia quello rivelato da questo Gesù così debole, un Dio scandaloso, inutile agli occhi di tutti, sia agli occhi di quelli che si dichiarano religiosi, che seguono la religione, diciamo, quindi abbiamo visto in modo particolare Anna e Caifa, il sommo sacerdote, e quindi quelli che in qualche modo sono deputati a fare da tramite tra Dio e il popolo. Ebbene, Gesù è scandaloso come immagine di Dio per loro, ma questo è scandaloso anche per gli amici di Gesù, non soltanto per questi che sono, diciamo, i rappresentanti, possono avere delle ragioni anche di prestigio, di potere, ma anche Pietro, come abbiamo visto, rimane così abbattuto, profondamente in crisi di identità a causa proprio della scandalosità di questo Gesù. Ecco, però in questo abbiamo anche visto che il Signore non indietreggia, non cambia posizione, non dà retta, potremmo dire, alle nostre aspettative deluse, e resta fedele invece al suo modo di seguire la via di Dio, resta fedele al Padre, così come ha fatto per tutta la sua vita. Il Signore non vuole convincerci, non vuole costringerci, vuole permetterci di fare anche noi questo cammino di conversione per poterlo riconoscere come il nostro Salvatore, perché egli sa che non c'è un'altra via per liberarci da questa immagine falsa di Dio e darci così la possibilità di riconoscere il suo vero volto proprio nella via che Gesù stesso ha intrapreso per noi, in questa umile offerta di se stesso senza condizioni, che rivela a tutti che noi siamo la sua passione, siamo il suo desiderio. Ecco, nei capitoli dedicati alla Pasqua sappiamo che Giovanni non parla dell'abbassamento, dell'umiliazione, ma al contrario della glorificazione, della gloria di Gesù, l'abbiamo ripetuto tante volte. Ecco, questa sera lo vedremo in modo particolare attraverso l'immagine del re, che appunto cominciamo a prendere in considerazione, considereremo anche la prossima volta, no? Colui che viene così glorificato è il re, il Signore di tutti, il Signore di tutti, non solo dei giudei. Già possiamo anticipare che appunto il cosiddetto titulus crucis, cioè la causa della condanna a morte che si trova sulla testa di Gesù in croce, come i nostri crocifissi spesso rappresentano, porta scritto il motivo della condanna non soltanto in ebraico, quindi Gesù Nazareno re dei giudei, non soltanto in ebraico ma anche in latino e in greco, no? Così viene sottolineato questo fatto dal Vangelo di Giovanni, e questo perché queste sono le lingue principali conosciute al tempo, e quindi con il classico, abbiamo ormai noto, simbolismo di Giovanni, perché tutti comprendano che questo è il re, che possono leggere, potremmo dire così, sulla croce il motivo e della sua regalità. Il racconto che adesso leggeremo ci mostra anche i paradossi dell'umano, quell'umano che cerca disperatamente di farcela. E farcela vuol dire avere potere, riuscire, no? E tutti fanno alla fine, paradossalmente, quello che non vogliono. E mentre dall'altra parte cercano di, in qualche modo, pensano di esercitare il proprio potere, la propria libertà. Tutti pensano di essere più liberi comportandosi così, mentre le loro azioni non fanno altro che testimoniare il loro essere schiavi. Proprio a questi Gesù offre la liberazione. Infatti, se ci pensiamo, adesso poi lo vedremo meglio, ma il presunto potere dei giudei è inutile, perché con esso vorrebbero dare la morte, ma non possono. Così anche quello di Pilato, che alla fine vorrebbe salvare Gesù dalla morte, ma al contrario lo condannerà. L'unico che mostra di essere veramente potente, cioè nel senso che fa quello che vuole fare, e quindi veramente libero in tutta questa situazione, è proprio Gesù, testimone veritiero, testimone della verità, testimone del Padre, vero Re. Il racconto che stasera cominciamo ad approfondire insieme è costruito seguendo una sorta di rappresentazione teatrale dove la narrazione è scandita dai movimenti di Pilato, che esce ed entra continuamente. La pericope è più lunga di quella che prendiamo in considerazione stasera, arriva fino al capitolo 19, al versetto 16, 16a, nella prima parte del versetto 16, prenderemo in considerazione la prossima volta. In tutto sono sette scene, sette momenti in cui Pilato appunto esce ed entra dal pretorio. Questo Pilato che esce ed entra incontra all'esterno i giudei, i capi dei giudei, e all'interno del pretorio Gesù. Gesù che testimonia la verità e il suo modo di essere re, mentre fuori ci sono i capi religiosi che hanno un'altra immagine di Dio. In mezzo c'è Pilato che deve decidere da che parte stare e va avanti e indietro. E ogni scena è scandita proprio da questo movimento che non significa soltanto un movimento fisico di entrare e uscire da una stanza, bensì, come capite bene, è un movimento interiore, è quello che sta succedendo nel cuore agitato di Pilato e nel cuore agitato anche del lettore di questa pagina evangelica. Questa sera noi prenderemo in considerazione soltanto i primi tre passaggi, le prime tre scene, diciamo, che corrispondono alla parte conclusiva del capitolo 18. Quindi partiamo questa sera dal versetto 28 e arriviamo al versetto 40. Leggiamo la nostra pericope.
Allora, condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba».
Ecco, questo è il nostro testo. Leggiamo in questo contesto di avvento, di preparazione al Natale, in cui ricordiamo, celebriamo la venuta di Gesù nella carne, la condizione di abbassamento, di dedizione totale del Signore a noi attraverso il suo prendere un volto e un corpo umano. Questa stessa dinamica, la stessa dinamica della condivisione piena, totale, della nostra vita di esseri umani, di creature, la ritroviamo anche nel mistero pasquale. Il mistero pasquale è, in un certo senso, si potrebbe dire, il compimento dell'incarnazione. Cioè quando Gesù, appunto, accoglie liberamente e per puro amore la condizione umana fino alla fine, fino alla morte. E quindi mentre contempliamo, mentre ci prepariamo a contemplare il mistero dell'incarnazione, sempre in filigrana o comunque nello sfondo, noi vediamo anche il mistero della Pasqua. Non sono due, diciamo, due dimensioni slegate o semplicemente giustapposte, ma sono sempre due facce della stessa medaglia, no? Adesso non abbiamo tempo, evidentemente, adesso non dobbiamo commentare altri testi, ma se avete presente nell'episodio della nascita di Gesù secondo Luca, si parla di essere, che Gesù è avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia. Per tre volte si ripete questa cosa, evidentemente il riferimento è al mistero pasquale. E con questo, diciamo così, chiudiamo questa introduzione e andiamo un po' più direttamente sul brano, no? Vediamo un po' l'insieme di questi versetti, dove ci accorgiamo che già nel versetto 32 Giovanni ci dice come andrà a finire la cosa, no? Perché si dice appunto che Gesù l'aveva già detto, così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire, no? Giovanni ci mette di fronte al confronto tra Gesù e il procuratore romano. Pilato rappresenta qui l'uomo, l'essere umano davanti a Dio. Il suo tentativo di comprendere Dio, un tentativo a tratti sprezzante, goffo, nebuloso, ma dall'esito tragicamente scontato. Pilato non capisce o non si fida di ciò che ha capito di Gesù. E l'epilogo inevitabilmente sarà la condanna a morte. Tuttavia, anche questo diventa uno strumento di salvezza. Anche la condanna a morte diventa, nella misericordia di Dio, uno strumento per la salvezza di tutti, anche di Pilato, chissà. Come sempre, Giovanni ci propone di, semplificando un po' il racconto, di identificarci nei personaggi che si alternano sulla scena. Quindi, in modo particolare, in questa parte, credo, possiamo identificarci con il dramma di Pilato, che è chiamato a prendere posizione ed è appunto diviso in se stesso nel fare questo. Dicevamo che è una sorta di rappresentazione teatrale, dove appunto i personaggi si muovono sulla scena, e in questi versetti, come avete notato, Pilato è sempre presente, quindi effettivamente è il protagonista della presa di posizione nei confronti di Gesù. L'invito potrebbe essere proprio quello di scoprire che nel nostro cuore esiste Pilato, c'è Pilato. Diciamo così, c'è questo tormento tra fiducia e sospetto, tra accoglienza e disprezzo. E in più, diciamo così, rispetto al personaggio di Pilato, noi abbiamo il vantaggio di poter sapere come va a finire la storia, cioè che tutto questo è finalizzato alla salvezza, quindi che c'è una buona notizia dietro questo tormento. E la buona notizia, appunto, è che noi possiamo accogliere Gesù come il testimone della verità. E allora riprendiamo piano piano e commentiamo i versetti. Prendiamo il versetto 28.
Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua.
Come sempre, quando leggiamo Giovanni, noi ci siamo abituati a tenere presente contemporaneamente il racconto, quindi la modalità appunto narrativa molto puntuale, a tratti anche proprio storicamente molto attendibile di Giovanni, con il suo significato simbolico, con il suo significato tridimensionale. Potremmo dire, no? E anche qui abbiamo la stessa situazione. Da una parte c'è la descrizione dei fatti, così come avvengono, come le persone si muovono seguendo questi fatti, vivendo questi fatti, e nello stesso tempo il significato simbolico di tutto questo, no? Per esempio, per fare un paio di sottolineature di questo significato simbolico, e poi li vedremo meglio, soprattutto nella figura di Pilato, il fatto che siamo all'alba. Vi ricordate che l'episodio precedente, quello di Pietro, finiva con il canto del gallo, no? Quindi siamo in questo passaggio tra le tenebre alla luce. Si sta facendo la luce, si sta facendo giorno, si sta manifestando pienamente, appunto, si sta rivelando la gloria di Dio, no? Come abbiamo più volte detto. Insomma, no? E, il pretorio, anche questo luogo guardato con diffidenza, con disprezzo dai giudei, come un luogo impuro, come un luogo che è da tenere a distanza, con non contaminarsi, non avere niente a che fare, no? Con questo. E il desiderio di voler mangiare la Pasqua, qui abbiamo un elemento quasi paradossale in qualche modo, no? Cioè qui l'ironia di Giovanni emerge con molta forza. Questi capi dei giudei, per osservanza nei confronti della purezza cultuale, non vogliono entrare nella casa di un pagano, appunto il pretorio, ma non si fanno nessuno scrupolo a trasgredire la legge che dice che non si mette a morte un innocente. Quindi capite che insomma, vediamo un po' i grandi paradossi dell'ipocrisia dell'essere umano, no? Che Gesù ha stigmatizzato in tante altre situazioni. Ricorderete per esempio nel Vangelo di Matteo: voi filtrate il moscerino e vi ingoiate il cammello, insomma, no? Praticamente siamo un po' su questo livello qui, no? Quindi i personaggi già ci vengono presentati con queste tipizzazioni, con questi colori. All'inizio del versetto 28 poi si ricordava anche la vicenda della casa di Caifa, che appunto abbiamo già incontrato, ma soltanto come un luogo di destinazione, di passaggio in un certo senso di Gesù, perché su che cosa successo, cosa sarebbe successo nella casa di Caifa noi non lo sappiamo, non ci viene raccontato nel Vangelo di Giovanni, perché invece sappiamo che la decisione di uccidere Gesù era già stata presa precedentemente e diciamo così confermata, sancita nel capitolo 11, no? Quindi appunto si tratta soltanto di ricordare che la decisione ormai è stata presa e che i giudei non vogliono più avere a che fare con Gesù, non sono più capaci di interloquire con Gesù, ma a loro serve soltanto la firma del capo, la firma di Pilato, no? Non interessa più Gesù, interessa di avere, diciamo così, la certezza che Gesù sarà ucciso. Versetti 29 e 30.
Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato.
Ecco, qui ci viene presentata la figura di Pilato, il procuratore, il governatore romano, che è un personaggio complesso, che ha avuto notevole letteratura, tantissimo è stato scritto su Pilato. Adesso evidentemente noi qui non è che ci possiamo dedicare molto a questa figura dal punto di vista letterario e anche dal punto di vista dell'esegesi. Sono stati parecchi studi su Pilato. Quello che ci interessa sottolineare è che certamente è un uomo di potere, è assetato di potere, che vuole fare carriera, vuole salire ai massimi gradi e quindi è disposto anche a diventare procuratore di questa provincia abbastanza periferica dell'impero e anche a sopportare questi giudei che lui non sopporta, non li può vedere. Infatti normalmente Pilato non vive a Gerusalemme, come forse sapete, ma vive a Cesarea, una città marittima, città molto più evoluta, più moderna, diciamo, dove ci sono cose più interessanti rispetto alla piccola Gerusalemme, e dove vivono soltanto questi fanatici giudei che sono sempre pronti a menare le mani, a creare problemi. Infatti per la festa di Pasqua il procuratore deve tornare a Gerusalemme perché deve controllare che non succeda niente e che quindi lui possa dire di aver saputo gestire la situazione per poter appunto fare carriera. A noi di questo personaggio storico interessa soprattutto il fatto che in questo testo, come dicevo, è l'interlocutore privilegiato di Gesù e quindi è in qualche modo il lettore di questa pagina, non c'è, rappresenta, si identifica con il lettore che si mette di fronte a Gesù. Pilato uscì dunque Pilato verso di loro, esce incontro ai giudei, fa un gesto che potrebbe sembrare di disponibilità, no? Di accoglienza in qualche modo. In realtà, come adesso vedremo e a più riprese questo ritornerà in questo atteggiamento di Pilato, il suo è un atteggiamento di profondo disprezzo e di scherno nei confronti delle usanze un po' superstiziose dei capi, no? Però lui sembra fare il superiore, quello che non ci fa caso, che va oltre, anche se si rende conto che gli stanno mettendo nelle mani una bella gatta da pelare. La risposta dei giudei non è da meno, anche loro disprezzano il procuratore, non sono certamente amici. E d'altra parte però è vero che chi vuole conservare il proprio potere deve allearsi con chi ne ha di più, deve scendere a compromessi, anche se lo disprezza fino a odiarlo. E poi si mettono dalla parte dei giusti, anche qui ritroviamo l'ironia di Giovanni, no? Al procuratore rispondono: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato, noi non consegniamo mica alle persone innocenti. Esattamente, invece, è esattamente quello che fanno, no? A questa prima lettura possiamo aggiungere però un'altra considerazione, perché la domanda di Pilato si può leggere anche in un modo più personale, no? Che accusa portate contro quest'uomo? Tu che accusa porti contro Gesù? Chi è Gesù per te? Forse non è stato capace di soddisfare le tue aspettative su di lui come Salvatore. Forse anche tu, come Pietro, come giudei, sei deluso, delusa da questo Gesù. Che accusa porti contro di lui? È davvero un benefattore e non un malfattore, come viene detto qui? È una domanda intrigante a livello più personale. Procediamo, versetti 31-32.
Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Ecco, vi accorgete, Gesù fino adesso non ha parlato, rimane un po' in disparte, mentre viene messa in luce questa schermaglia tra i giudei e Pilato, questa continua contrapposizione, questa sorta di braccio di ferro tra chi è più forte, o meglio, tra chi sa di non essere abbastanza forte, ma che non vuole cedere al maggiore, diciamo, al più potente, no? Pilato sa benissimo che i capi non possono esercitare fino in fondo il potere di condanna, e li umilia facendosi beffe di loro, no? Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge, no? Ma i capi gli rispondono a tono. I capi ci mostrano che non sono più per niente interessati a Gesù, ma solo a se stessi, solo a difendere il loro privilegio, la loro posizione di potere, no? È come se dicessero a Pilato, giocando un po' a fare la vittima, no? Certo, noi vorremmo fare da soli, ma è tutta colpa tua, Pilato, perché sei tu che ce lo impedisci, no? E qui noi vediamo un classico gioco molto amato dai potenti di questo mondo, che giocano a fare la vittima quando non sono le vere vittime. La vera vittima è un'altra, no? Anche qui l'ironia di Giovanni, che ci permette di spostare l'attenzione appunto da queste false vittime alla vera vittima, che è Gesù. Sembra quasi che in questi versetti Gesù sia in secondo piano, totalmente in balia di questi potenti, sottoposto in pieno al loro arbitrio. Ma appunto, come accennavo anche prima, al versetto 32 noi abbiamo la chiave di lettura di tutto quello che sta succedendo. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Gesù in realtà è il vero motore di tutta questa azione. È colui che sa e che padroneggia quello che sta succedendo. Non solo, ma indicando anche di quale morte doveva morire. L'innalzamento. Per cui tutti saremo attratti a lui. E questo tema dell'innalzamento è un tema che attraversa tutto il racconto di Giovanni. L'abbiamo trovato tre volte nei testi che abbiamo letto. La prima volta nell'episodio di Nicodemo, capitolo 3, in cui si dice, si fa il parallelismo con il serpente di bronzo e si dice che bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. La seconda volta, nel capitolo 8, al versetto 28, quando sarò innalzato saprete che io sono. E ancora la terza volta, nel capitolo 12, quindi subito alla fine praticamente del libro dei segni, capitolo 12, versetto 32, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. E in questa citazione del capitolo 12 noi ritroviamo le stesse identiche parole che troviamo anche qui nel capitolo 30, nel capitolo 18, sempre il versetto 32, indicando di quale morte doveva morire. Anche lì, nel capitolo 12, qui ritroviamo questa stessa espressione, no? Gesù è consapevole e sa che sta andando in questa direzione. Voi sapete che nei sinottici noi abbiamo i cosiddetti annunci della passione, sono sempre tre, anche in tutti i Vangeli sinottici. Ecco, qui invece abbiamo queste tre citazioni, queste tre espressioni che Gesù dice riguardo al suo essere innalzati, al capitolo 3, al capitolo 8 e al capitolo 12, ripreso qui nel capitolo 18. La sua Pasqua non è quindi da considerarsi come la forma del più grande abbassamento della kenosis, come succede nei sinottici, abbiamo già detto anche le altre volte, ma è invece l'innalzamento, la glorificazione, perché ora si vede l'amore. Che cosa vedi quando guardi il crocifisso? Che cosa guardi quando vedi il crocifisso? Un uomo che soffre per amore? Vedi la forza dell'amore. Vedi l'amore che risplende, la potenza di Dio attraverso l'amore, no? Il Signore che domina ogni cosa, anche la morte, per amore nostro. Perciò questa morte diventa attraente, diventa rivelazione della gloria. E all'interno di questa scena in cui Pilato e i capi dei giudei fanno questa schermaglia di potere, noi vediamo sorgere invece la luce, la luminosità della posizione di Gesù, no? Che desidera realizzare il sogno di Dio, di portarci tutti accanto a Lui nella gloria. Come dice lo stesso testo che abbiamo citato adesso, così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, così si compiano le parole che Gesù aveva detto, che Dio sia tutto in tutti, direbbe Paolo nella lettera ai Corinzi. Versetti 33-35.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?»
Ecco, Pilato era uscito e adesso è tornato dentro, appunto questo movimento tra esterno e interno, appunto dicevamo che è anche il cammino del cuore di Pilato, e dentro avviene questo dialogo drammatico tra i due. Pilato va subito al sodo: «Tu sei re dei giudei?» Possiamo immaginare una sfumatura ironica, di disprezzo, dici proprio tu, pensi di essere che re sei, insomma, cioè, come pretendi di essere il re? Ti sei visto in che condizione sei? Anche con Gesù Pilato propone in prima battuta questo disprezzo, la sua pretesa superiorità. Ma la risposta di Gesù, ancora una volta, è una risposta regale da Signore. Vuole offrire a Pilato una possibilità. Da dove ti viene questa domanda, Pilato? Da dentro o da fuori? Sei tu che ti poni questa domanda oppure altri te l'hanno detto su di me? E vedete che qui Gesù non è interessato a se stesso, è interessato a Pilato, è interessato a rendere libero Pilato. Se noi ci proviamo a immaginare, a vivere una scena di questo genere, visto che qui si tratta di quello che ha il potere, noi avremmo cercato di farcelo buono, in qualche modo, no? Cioè, andiamo dal medico, cioè, sempre i carini, perché ci tratti un po' meglio, forse, magari. No, ecco, quelli, diciamo, c'è un vantaggio di salute, figuriamoci qui, dove c'è il rischio di essere, appunto, condannati a morte, oppure invece lasciati andare, liberati, no? Ecco, Gesù non fa niente di tutto questo, non cerca in nessun modo di aggraziarsi la posizione di Pilato. Gesù sa che non è così, sa che così non si esercita il vero potere, quello che lui invece desidera esercitare, perché lui è quello che ha il potere di dare la vita e di riprenderla di nuovo. Però nonostante questo Pilato non coglie l'occasione, resta avvolto nel suo amaro disprezzo e respinge l'invito. Nel versetto successivo, nel versetto 35, ripropone la svalutazione umiliante verso Gesù. È come se Gesù gli dicesse, è come se Pilato dicesse a Gesù: non sono mica un povero pezzente come te, io sono il procuratore di Roma, e dall'alto della mia superiorità ti dico che guarda che sono stati i tuoi che ti hanno consegnato a me. Bene, io in questa storia non ci voglio entrare in nessun modo, no? Però visto che io sono superiore, faccio finta di interessarmi a te e ti chiedo che cosa hai fatto, no? Questo atteggiamento, appunto, di chi non vorrebbe farsi coinvolgere, ma inevitabilmente si trova coinvolto in questa storia, no? Ma questa domanda che chiude il versetto 35, che cosa hai fatto, noi la possiamo anche qui leggere ad un livello più personale, più profondo, se vogliamo, no? Della semplice prevedibile inchiesta giudiziaria. Si tratta della grande domanda per il lettore. Ti ricordi che cosa ha fatto Gesù? Quindi in un certo senso l'invito è come quello di ripercorrere tutta la vicenda della rivelazione evangelica, da Cana a Betania, dal segno del paralitico a quello del cieco nato, attraverso l'acqua e il pane di vita. Gesù ha donato salvezza, luce, liberazione, nutrimento, vita, ha mostrato il volto di un Dio vicino e liberante, di uno che si mette nelle mani degli uomini, che non tiene gli uomini in mano, di uno che lava i piedi e serve, che non schiavizza gli altri per il proprio servizio. Ecco, Gesù ha testimoniato in tutta la sua vita questo volto di Dio. Di questo si dichiara riferimento, campione, potremmo dire, re, cioè uomo realizzato, perché questa è la verità di Dio, che Dio è padre, colui che dà la vita e la libertà ai figli, non colui che toglie la vita e la libertà ai figli. Ma Pilato sembra essere molto lontano da questo, sembra quasi non essere interessato a tutto questo. È una figura che diventa sempre più isolata, solitaria in qualche modo. Continuiamo la nostra lettura, versetti 36-38.
Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa.
Ecco, di questo pezzetto che stiamo leggendo, di questa pericope conclusiva del capitolo 18, questa è senz'altro la parte più significativa, probabilmente, in cui risplende la regalità di Gesù, totalmente diversa da quella dei re della terra. Non è di questo mondo, che certamente non significa che appartiene a un altro mondo o che non ha senso, ma che appunto è secondo un'altra logica, cioè un altro modo di concepire e di gestire il potere. I regni del mondo sono fondati sull'oppressione, sulla violenza del più forte sul più debole, anche il nostro mondo, nonostante i tanti passi avanti che sono stati fatti nella democrazia, per esempio, nelle nostre democrazie cosiddette avanzate, siamo sempre a rischio della violenza del potere, no? E anche in questo tempo, in questi nostri tempi, si fa strada un'idea di giustizia e di ordine fondata sulla repressione, sulla violenza. Proprio stamattina ascoltavo alla radio che il numero delle condanne all'ergastolo nel nostro paese in questi ultimi anni è aumentato in un modo impressionante, a fronte del numero degli omicidi, che è rimasto pressoché invariato. Perché succedono queste cose? Perché succede questo? Perché vogliamo un potere forte, rassicurante, un potere chiaro che punisce in modo esemplare il colpevole, che così deve pagare pesantemente, definitivamente. Non stiamo dicendo che non ci debbano essere pene, anche severe, per chi delinque, ma la possibilità del riscatto dov'è? La solidarietà, la comune condizione umana, sempre bisognosa di penitenza, ma anche di perdono, dov'è finita? Chi esercita il potere a qualsiasi livello, come lo esercita? Perché? Con quale obiettivo lo esercita? Vediamo spesso i potenti quasi più preoccupati di se stessi che di usare il potere per poter fare qualcosa, no? E questo succede purtroppo anche nei paesi cosiddetti democratici come il nostro, no? Ecco, qui Gesù, in questo testo, Gesù ci dice che se lui avesse voluto, avrebbe anche lui potuto essere re in questo modo, no? Se fosse stato di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto. Oppure, vi ricordate nel Vangelo di Matteo che dice: io potrei chiedere 12 legioni di angeli, e il padre, eccetera, eccetera, no? Ecco, ma non è questo, Gesù non è per niente interessato a questo, non è questo il modo con cui vuole esercitare il potere, no? È interessato a un potere che umanizza, che fa crescere in solidarietà fino alla fraternità. Il nostro re è un re che si identifica con i piccoli, con gli ultimi, come dice Matteo, no? Con coloro che fuggono dalla miseria e dalla violenza e che noi mettiamo in carcere, addirittura li deportiamo. Capite? Siamo veramente... Non è molto cambiato il tempo, il modo di vivere certe cose. È un'analisi molto accurata, molto lucida sulle ambiguità e sui rischi del potere, no? La mia regalità, dice il Signore, non è così, non è di questo mondo, però è in questo mondo. Ecco, padre Silvano, commentando questa pagina, dice in questo modo, ho riportato un pezzetto del suo commento che mi sembra molto efficace anche oggi. E noi cristiani siamo chiamati a vivere in questo mondo con questa regalità di verità. E questa regalità è la salvezza del mondo. Si potrà dire certamente che il mondo è complesso, che non si sa bene come risolvere i problemi, certamente, sono d'accordo. Però mi sembra che il potere ha risposte sempre meno complesse e sempre più brutali. Quindi se guardi davvero la complessità dei problemi per risolverli, se si dice che il mondo è complesso. Gesù dice: la mia regalità non è qui, non è di qui, ma sta qui. Gesù lotta davvero contro l'asse del male che passa nel cuore di ciascuno di noi, nel cuore di Pilato, nel cuore del lettore, nel cuore di ciascuno di noi, contro la violenza, la cattiveria, l'egoismo, la menzogna, la rabbia. Passa dentro di me, passa dentro di tutti, e quando tutti saremo liberi da questo, allora il suo regno sarà di tutti. La fine della citazione. Questa possibilità è data a tutti. È data a tutti dal Signore, è data anche a Pilato. Ma sappiamo come Pilato risponde a questa possibilità. Comincia a fare dei distinguo. Che cos'è la verità? Comincia a fare disquisizioni, teorie, e così ci perdiamo dietro disquisizioni che non prendono in considerazione la giustizia del regno, lo stile di Gesù, che si è sempre compromesso direttamente, personalmente, fino a dare la vita, e che ha indicato come suoi discepoli coloro che si comportano così, vivono così. Ricordiamo per esempio la vedova dell'obolo della vedova, no? Che getta due spiccioli nel tesoro del Tempio, ma viene elogiata da Gesù appunto come colei che ha dato più di tutti, perché ha dato quello che aveva per vivere, no? Si è compromessa, si è giocata completamente nella relazione con Dio. Ma questo dialogo, per quanto confuso, turbolento, che sembra non avere un esito positivo nel cuore di Pilato, qualche cosa ha ottenuto, perché il brano ci dice al versetto 38 che uscì di nuovo verso i giudei, quindi di nuovo Pilato appare nella sua manifestazione esteriore, e dice: io non trovo in lui nessuna colpa. È la prima volta che lo dice, lo dirà anche altre volte in queste scene che appunto leggeremo più avanti. Forse è successo qualcosa nel cuore di Pilato, forse dentro di lui c'è qualcosa che sta cambiando, ma i suoi tentativi di salvare capre e cavoli si riveleranno disastrosi. Si potrebbe dire che Pilato non ha il coraggio di andare fino in fondo. Se ha capito che Gesù è innocente, non emette la sentenza di assoluzione, non ha il coraggio di arrivare fino a questo punto. E Gesù l'aveva detto: non potete servire due padroni, non potete pensare di fare i giochi con il potere ed essere liberi nello stesso tempo. Pilato non è dalla verità, come aveva detto Gesù nel capitolo 8, così come non lo sono i capi che prendono gloria gli uni dagli altri. Chi è da Dio ascolta la parola di Dio, per questo voi non mi ascoltate, perché non siete da Dio, non sono capaci di ascoltare la verità, ascoltare la voce della verità. Vediamo gli ultimi due versetti.
Vi è tra di voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui, ma Barabba.
Ecco, questo è il tentativo di Pilato di salvare Capriccavoli, come dicevamo prima. Come era successo a Caifa, nel capitolo 11, che si era fatto profeta, suo malgrado, così qui Pilato collabora portando avanti il disegno di Dio. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. La Pasqua è la celebrazione della liberazione, no? Ed è costata il sangue dell'agnello. Per Giovanni, anche molto di più che per gli altri evangelisti, la sovrapposizione tra il sacrificio dell'agnello e il sacrificio del vero agnello, che è Gesù, è una sovrapposizione completa, totale. Gesù è questo agnello che libera da ogni schiavitù. La vera liberazione avviene non attraverso la distruzione degli egiziani, per esempio, o di chiunque altro, ma attraverso il dono libero di sé. La proposta di Pilato, che sembra essere favorevole a Gesù, in realtà, come sappiamo, ne conferma la condanna a morte. Ma noi possiamo dire che questa decisione ingiusta si trasforma in giustizia di Dio. Perché questo? Perché solo la morte del giusto può rendere giusti noi che siamo ingiusti. Un po' un gioco di parole, ma solo Gesù, solo la morte di Gesù, solo la morte dell'innocente può rendere giusti quelli che invece sono colpevoli, come tutti noi. Solo così si ferma la violenza, quando l'innocente la prende su di sé, non come la punizione del male che ha compiuto, l'innocente non ha compiuto nessun male, ma come espressione dell'amore incondizionato. E allora viene fuori qui anche la figura di Barabba. Anche Barabba rientra in questa possibilità di salvezza, come il ladro sulla croce accanto a Gesù, secondo il Vangelo di Luca. Sappiamo che questo nome, Barabba, significa figlio del padre. E anche qui, evidentemente, non è un caso, no? Come Pilato, come tutti i personaggi evangelici, rappresenta anche lui gli esseri umani, tutti gli esseri umani che sono figli di un padre. Il punto è che questo padre di Barabba è un padre senza volto, e così il povero Barabba è un figlio senza nome e senza fratelli, e infatti è in carcere. È diciamo così, la quintessenza della condizione umana: separata, divisa, solitaria, abbandonata. Anche lui ha tentato di cavarsela, di risolvere la sua vita, di usare il suo potere, e anche lui, come i capi dei Giudei, come Pilato, come tutti, è fallito. È in carcere. Il simbolismo è molto forte. Barabba sono io. Barabba è ciascuno di noi quando vuole staccarsi e fare da solo. Egli non potrà scampare alla condanna se non perché qualcuno prenderà il suo posto. Allora lui troverà il padre che lo ama e gli darà la possibilità di riconoscersi figlio e così anche fratello di tutti. Gesù muore anche per Barabba. Potremmo dire soprattutto per Barabba, per quelli che sentono come lui. E che questo appunto ancora di più ci mostra lo splendore e la grandezza appunto della regalità di Gesù. Bene, ci fermiamo qui, qualche minuto per rileggere il brano, la ricchezza molto, veramente molto profonda di questo testo, e poi se qualcuno vuole fare qualche risonanza.
Mi piace pensare che sì, nel cuore di Pilato forse qualcosa si sia mosso, perché è vero che un personaggio così ambiguo, controverso, indeciso, mi veniva in mente Nicodemo, quelle persone che non riescono a fare il passo decisivo, e quindi in fondo ciascuno di noi. E per cui veramente è una parola che entra profondamente nel cuore, credo, di ciascuno. E però mi piace pensare che questa domanda, che non ha risposta, cos'è la verità? Beh, in fondo la verità Pilato l'aveva proprio davanti, era Gesù, perché Gesù aveva detto: io sono la verità. Non l'ha riconosciuto, l'ha intravisto, come dire, l'ha forse intuito, ma poi non è riuscito appunto a fare il passo decisivo. Beh, credo davvero che in questo personaggio ci si possa proprio rispecchiare un po' tutti, ecco.
Sì, anche io ti ringrazio, perché mi sembra proprio che nella sottolineatura che subito non capivo, entra esce, ci sia da una parte la bellezza dell'incontro con Gesù, che lo fa essere un po' più se stesso, e poi esce e si adegua a quel che c'è fuori. Io mi ci trovo tutta. Grazie.
Mi associo a questo ritrovarsi nel Pilato, e quindi da una parte mi scandalizza, mi preoccupa e mi rattrista, e prima di tutto per me stessa, però dall'altra parte quello che vince è una cosa scandalosa, cioè l'amore di Dio per noi nonostante questa debolezza. Quindi vale per Pilato, ma penso che valga anche per me. E quindi, siccome mi metto anch'io in discussione, a volte prevale la tristezza e la paura di continuare a essere così. Però quello che deve prevalere, secondo me, è proprio il riconoscimento dell'amore di Dio per noi.
Bene, allora, davanti a questa buona notizia, appunto, della salvezza che il Signore è venuto a donare a ciascuno di noi concludiamo insieme ricordandoci reciprocamente davanti a Lui, pregando gli uni per gli altri, perché possiamo sempre di più aprire il nostro cuore e quindi anche testimoniare questo dono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ci benedica ora e sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie e buonanotte, ci vediamo la settimana prossima.
Grazie.